Vasco con Se ti potessi dire nel Dog Time di oggi, in questa puntata del lunedì in diretta su Radio Time.
Insomma, l'uomo comunque del record, perché ricordiamo ancora il successo del 2017, quando appunto ha riempito con oltre 225.000 paganti, e quindi è stato un evento bellissimo che tutti quanti, la maggior parte di noi, ha seguito attraverso la televisione, perché c'era il collegamento.
Ahimè, purtroppo solo attraverso quello.
Sì.
Ma stavo pensando che tutti i musicisti del mondo probabilmente vorrebbero un pubblico pagante con questi numeri, no? Adesso anche i nostri ospiti lo sognano, probabilmente non ce la faranno mai adesso, senza, come dire, non avere troppa fiducia, no, in loro, però insomma qualcosa mi lascia pensare che potrebbero anche non farcelo. Intanto ve li presento i nostri ospiti di oggi, si parlerà di musica, ve li presento uno per uno. Intanto Stefano Siragusa.
Ciao a tutti, buonasera.
Alla mia destra Marcello Castellucci.
Ciao, buonasera.
Alla mia sinistra Giuseppe Bertini.
Ciao, buonasera.
E Diego Acquisto.
Ciao a tutti.
Voi che adesso ci raccontate tutto su un progetto un po' folle, come, come dire, il personaggio che poi è un punto di riferimento, no? Da cui parte, credo, tutto questo. Ci spiegate come si chiama il progetto, quando nasce, dove nasce.
Allora, partiamo dal perché nasce.
Dai,
nasce,
partiamo da questo.
Nasce innanzitutto dall'esigenza di portare avanti anche, come dire, i gusti di chi, pur amando i Pink Floyd, li vede un po' meno rappresentati in quella che è stata la loro prima fase, che noi troviamo interessante e direi anche forse più seminale per certi versi di quello che c'è stato successivamente. Ovviamente ci arriviamo attraverso un percorso per cui abbiamo, con le nostre esperienze, già Marcello con gli Inside Out, noi con gli Oberon, col Progressive, diciamo, acquisito una serie di elementi, e quindi siamo tornati indietro a riscoprire
alle radici,
alle radici. Vediamo da dove tutto è cominciato, ed è cominciato da questo pazzo diamante, che effettivamente non sappiamo bene quanto fosse pazzo o quanto fosse talento, che difficilmente riusciamo noi a comprendere.
Ma sai, come tutti i geni, e sono un po' genio sregolatezza, quindi no, sì, è inevitabile che sia così.
In questo mistero, diciamo, forse si annida anche l'interesse nei confronti del personaggio.
Non abbiamo ancora nominato il personaggio, però.
Il personaggio è Syd Barrett, che è stato la scintilla da cui tutto è partito,
diciamo il fondatore, l'anima
sicuramente della, sì, esattamente, l'iniziativa musicale è partita proprio da lui, che, ricordiamolo, era innanzitutto un creativo, un artista, dipingeva, scriveva, e solo in un secondo momento si è approcciato alla musica grazie a un altro personaggio che poi tornerà in qualche modo, un tale David Gilmour, che a quanto pare cominceranno insieme a suonare la chitarra, insomma, e poi sappiamo che Gilmour
Lì fece le scarpe, diciamo le cose come diciamo stanno, cioè se proprio dobbiamo dirla tutta, no, a un certo punto
io non lo dico, però può darsi anche che lui se le sia volute far fare, non lo sappiamo.
Però in realtà adesso ve la raccontiamo un po' questa storia, perché c'è un passaggio, devo dire, delicato. Tutto parte anche dalle vostre matrici musicali. Tu facevi riferimento agli Oberon, voi tre avete questa esperienza, gli Oberon è una tribute band dei Genesis,
sì,
periodo Peter Gabriel, per intenderci.
Sì,
e invece Marcello fa parte dell'Inside Out, quindi faceva parte dell'Inside Out, quindi con progetto di una tribute band ai Pink Floyd, quindi da lì nasce tutto.
Sì.
L'idea di porre l'attenzione su questo primo periodo, che è poi il periodo più complesso, articolato, forse anche un po' più visionario,
sì,
dei Pink Floyd, no?
Ma sì, ma perché nasce anche dall'esigenza di svicolare rispetto ai canoni successivi, soprattutto quelli del prog, ma anche dei Pink Floyd successivi, in cui c'è un certo ordine nella composizione, una certa razionalità, mentre c'è tutto questo movimento di fine anni 60, primissimi anni 70, e ci mettiamo dentro i Soft Machine, i Gong, tutto il circolo di Canterbury, e poi dall'altra parte dell'oceano i Velvet Underground soprattutto, e altri soggetti che hanno ben rappresentato, Frank Zappa, ok,
sì,
dove
tutto quel periodo lì,
dove entra in gioco invece anche l'istintività, l'improvvisazione, e anche un linguaggio un po' più ruvido, aggressivo, istintivo, che diciamo che è, apre tutta una strada, che
apre un filone,
io
in realtà
direi che arriverà
apre
poi al punk in qualche modo, cioè, io vedo una linea di continuità
Senti, senza entrare troppo nei tecnicismi, però quel primo periodo lì è caratterizzato intanto da un triennio dei Pink Floyd, cioè dal 65-68 il periodo, mi pare, se non vado errato, sì, correggetemi se dico nelle castronerie, da parte di Syd Barrett. Però quello è il periodo, dicevo prima, più visionario, in cui il suono è distorto volutamente, c'è tutta questa ricerca di assonanze, la storia narra di questo culto dell'effetto Larsen curato da Syd Barrett, che ne fece più che un difetto, quasi una
ma infatti ti dirò
tipicizzazione
che
del suo
per
suono,
certi
insomma,
versi sono più difficili da riprodurre di,
esatto, certo,
di altri brani successivi, cioè, Pink Floyd, siano i, per quanto riguarda i Genesis, dove c'è un livello tecnico completamente
altissimo,
diverso,
certo.
Ma paradossalmente alcune atmosfere, anzi molte atmosfere, sono più difficili da rendere, cioè devi metterci veramente, devi averle introiettate in qualche modo, di averle elaborate e averle fatte tue per poterle riproporre, rispetto a quello che è invece il prog, ad esempio, dove chi ha delle basi tecniche,
certo, certo,
un po' di buon gusto musicale e del tempo, direi anche da dedicare,
anche.
Può arrivare a quel risultato. Lì è più difficile arrivare a...
Senti, voi renderete omaggio anche musicalmente parlando, ci sarà un concerto il 7 di dicembre, quindi sabato prossimo, alla Crazy Plus dei Cantieri Culturali dell'Alzisa, e vi tufferete in quel repertorio lì, insomma, soprattutto un album che è diventato un cult.
Sì. Per questo io vi cederei la parola a chi ha avuto l'idea di fare l'album
Marcello,
integralmente,
che
e noi non ci credevamo. Ma noi avremmo fatto un po' di all the best.
Invece lui vuole tutto l'album integralmente
tutto
eseguito.
È colpa sua.
Va bene, Marcello, cosa hai da dire in tua discolpa?
Ah, mia discolpa, ho da dire che insomma è un sogno che avevo da tanto tempo, sin dai tempi degli Inside Out. Era una di quelle cose che non siamo mai riusciti a mettere insieme, proprio per la difficoltà del linguaggio e di certi parametri che vengono esplicati in questo disco. D'altronde il nome Oberon, Stefano ve lo potrà ricordare, viene proprio da una frase di The Piper at the Gozzle Down di Astronomy Domine, quindi in realtà questa voglia di ritornare all'origine c'era, e
è diventato concretezza.
Una sfida e l'abbiamo messa in pratica.
Ci fate un assaggino allora di quello che poi suonerete, sia pure in versione ridotta, diciamo.
Senza l'elettrico,
in versione
anche con
acustico,
l'effetto Larsen, però.
Allora, riproducete?
Dal vivo parte in automatico, perché se no quel suono non c'è.
Appunto, è vero.
Però Barrett aveva anche questa matrice, chiamiamola folk, in filastrocche, insomma. Noi con gli Oberon suoniamo Nursery Crime, ma queste si chiamano Nursery Rhymes, cioè sono le filastrocche per i bambini, ovviamente
in rima,
in chiave visionaria, riviste da bar.
Dai, live in questo pomeriggio su Radio Time.
The Gnome. I want to tell you a story about a little man. If I can, I'm no make green grumble, a little gnome stay in the home, eating, sleeping, drinking the wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, she looked quite good. He had a big adventure amidst the grass. Shire at last. Mining, dining, finding is time. And then one day, hooray, another way from nose to say.
E questo era un assaggino di quello che poi ascolterete al Crazy Plus sabato sera in occasione di questo concerto tributo, diciamo, a Syd Barrett e un po' tutto quel filone musicale. Facciamo una cosa, andiamo in pausa, dopodiché ho un po' di curiosità, cioè, okay, sono veramente curioso di sapere un po' di cose, quindi state con noi, ancora in diretta tra poco con ancora musica live qui nel Doc Time. Adesso non voglio fare delle battute facili, però ti vedo ogni volta che passa questo video, caro il mio Rizzuto, sì, interessato a questa storia dell'uccellino di Camila Cabello.
No, mi rimando un po' indietro nel tempo, quando eravamo più piccoli, quando eravamo bambini, un po' a giocare con gli uccellini lì, ma certo, niente,
pensavo che insomma ti fosse
comunque così. Devo dire che è una bella voce,
sì. No, sembra un trans, chiamatemi Manolo oggi, ma che ci posso fare, ragazzi, vi chiedo scusa, ma quello che è rimasto insomma della voce è tutto qua, poca roba. Allora invece siamo con i nostri amici, con Stefano Siragusa, Marcello Castellucci, Giuseppe Bertini e Diego Acquisto, che nel 2000, quando nasce il progetto esattamente?
Quest'anno,
quindi nuovo. Perché avete scelto questo nome?
Dopo lunghe discussioni, abbiamo spaziato
dopo i nomi più strani,
alla fine abbiamo scelto questo nome per fare contento il nostro caro Giuseppe Bertini, perché non lo so.
È lui che l'ha sentito, l'ha scelto?
Sì, l'idea è nata da me.
Come? Spiegamo.
No, semplicemente di unire due parole, air, che significa appunto aria, atmosfera, e psiche, delia, qualcosa insomma che abbia a che fare proprio con il genere che portiamo dal vivo, che suoniamo. Quindi la mia, diciamo,
quindi diventa psichedeir.
Esatto, di unire i due termini, che in realtà appunto è un termine nuovo, non esiste.
Quindi
è
una crasi tra due.
Anche se c'era un'altra radice,
molto più complessa la
che
cosa, sì,
parte ancora da più lontano.
Era per fare il sum.
Io inizialmente avevo proposto Frigidaire. Perché Frigidaire? Frigidaire è una rivista anni 80 diretta dalla Sapienza, con una serie di fumettisti eccezionali, Andrea Pazienza, eccetera, sì, eccetera, che mi ha imperversato per tutti gli anni 80, alla quale io sono particolarmente legato perché amo Andrea Pazienza. Quindi avevo proposto io Frigidaire.
Hanno preso soltanto l'ultima parte.
Mi hanno bocciato.
Un po' freddino.
Ok. Un po' freddino, giustamente.
Un po' frigido.
Allora, torniamo invece al vostro omaggio a Syd Barrett, che poi in realtà non si chiamava Syd, ma si chiamava Roger.
Roger Cage.
Syd mi pare che, perché lui conosceva un amico e si chiama così.
Per differenziarlo.
Esatto, sì. Sì, c'era una roba, un amico credo si chiamasse Syd con la I e lui Syd invece con la Y. Esatto, più o meno la storia è questa, che a un certo punto fonda appunto un gruppo che poi qualcosa avrebbe fatto nella storia della musica, appunto i Pink Floyd, e ne fa parte per un primo periodo, dicevamo il primo periodo, quello più prog, quello più forse irriverente, forse più visionario, eccetera. Poi a un certo punto cosa succede? Perché ne parlavamo a microfoni spenti, succede che non si capisce bene se lui si tira fuori o qualcuno lo invita cortesemente, esatto, a farsi da parte.
Quel che è certo è che sicuramente Barrett era una personalità molto sensibile, molto borderline, lo vediamo anche dalla sua vena creativa, prepotente, si imponeva chiaramente sugli altri membri. Poi sicuramente c'è stato l'avvento di una fase in cui la sperimentazione anche di droghe psicotrope, quindi parliamo di
abbastanza
pesante, per quello che io, diciamo, ho potuto elaborare leggendo qua e là, poi giustamente come dice il buon Bertini, che non a caso è psicologo, non sapremo mai esattamente cosa si sia sviluppato nella testa di Barrett. Fatto sta che divenne di difficile gestione soprattutto nel momento pratico delle esibizioni dal vivo, non tanto nel momento creativo, e quindi diciamo
spesso
che
perché lui spesso si estraniava anche durante i concerti,
non riusciva più a coordinare, quindi diciamo che la scusa fu buona,
le cronache narrano di alcuni momenti in cui lui andava via e lasciava suonare gli altri, motivo per cui a un certo punto Roger Waters, che fu l'ultimo, l'altro come dire fondatore, chiamò un chitarrista che doveva essere inizialmente di supporto, credo che sia questa la storia, e che invece poi diventò il chitarrista, in termini calcistici si direbbe titolare a un certo punto, ed è un certo David Gilmour.
David Gilmour, che fra l'altro è amico di Barrett, certo, come dicevamo prima, quindi si conoscevano. C'è da dire però che poi i Pink Floyd tornarono nella vita artistica di Barrett nei suoi due dischi solisti,
sì,
quindi che fece...
Era un debito di coscienza?
Secondo me sì, cercarono di dargli una mano almeno in quella fase, anche un po' spinti dal produttore che era lo stesso e che voleva, diciamo, rendere fruibili anche tutte le altre cose che Barrett aveva fatto e che non erano uscite con i dischi dei Pink Floyd.
Ma ditemi una cosa, a un certo punto tutto venne come dire, classificato clinicamente come malattia mentale, cioè si parlò del fatto che Syd Barrett probabilmente fosse affetto da una pseudo malattia mentale, qualcun altro parlò di epilessia, qualcun altro parlò di uso
sindrome di
Asperger, esatto, eccetera. Poi alla fine c'è una diagnosi vera, reale, o ci sono tutte queste voci che si rincorrono l'un l'altra?
Sappiamo solo che lui ha passato il resto della sua vita, almeno dalla metà degli anni 70 in poi,
facendo il pittore.
Facendo, sì, il pittore casalingo.
La diagnosi vera non si conosce.
Non si conosce.
Noi vorremmo anche sperare che sia stata una scelta consapevole a un certo punto, quella di allontanarsi dallo show business.
Sì.
Secondo me un po' sì, un po' no, un po' è stato
un po' l'uno,
anche,
un po' l'altro, insomma.
È stato un po' spinto, anche perché diciamo che nel frattempo c'era la stella di Pink Floyd che
doveva
brillare in maniera incondizionata.
Che ci fate? Che ci fate ascoltare?
Ma torniamo sempre ad una filastrocca del primo disco, che si chiama The Scarecrow, lo spaventapasseri.
Vai!
The black and green scarecrow goes everyone knows all the way up here. On his after show everyone is in a girl. He's starting a field where proudly grow. Is that you know the thinking is only the move, except when the wind put a rope and mice run around on the ground. It's not enough here, we'll barely grow. The black and green scarecrow is such a dummy, but now it was time to fuck his life, touching hand, it wasn't mine. It's
grandi, bravi, bravi, bravi. Quanto è difficile riproporre delle sonorità, delle ambientazioni anche, e ormai è un mezzo secolo fa, diciamo, riprodurle adesso?
Allora, intanto io trovo per certi versi più moderne e attuali.
Guarda, mi trovi d'accordo, su alcuni aspetti mi trovi d'accordo.
Determinati approcci, sia sonori sia melodici di quel periodo, che alcune cose successive che mi risultano anche un po' di maniera. Secondo, c'è tanto lavoro dietro, e su questo intanto vorrei passare la parola a Giuseppe Bertini, che ha lavorato tantissimo sui suoni del Farfisa.
Il Farfisa nella North Stage 3, che è a tutti gli effetti un simulatore perfetto di questo strumento, e non solo, con anche di organi, pianoforti, eccetera. Tutto è nato anche, insomma, l'idea di voler mettere su questo progetto dal fatto che sono rimasto sorpreso dalla fedeltà del suono di questo strumento riprodotto con la North Stage 3. Da lì è nata la sperimentazione mia in primis nel cercare di ricreare quel suono, e poi insomma abbiamo
con strumenti completamente però diversi, in effetti, no, da quelli che venivano utilizzati all'epoca.
Sicuramente per quanto riguarda le tastiere,
soprattutto
poi
chitarre basse,
ci siamo dovuti adeguare, certo. Con
però soprattutto il lavoro massacrante, credo l'abbia fatto lui,
un lavoro di tastiera
notevole.
Importante,
notevole. Senti, l'effetto scenografico è anche questo, ha avuto un suo peso in quel periodo lì, no? C'era tant'è che vi avvalete, durante il concerto vi avvalrete di light design.
Questo fa parte anche della scelta di volere suonare in questo posto particolare, il Crazy Blues, perché almeno io personalmente, ma tutti noi, vedevamo un po' angusto lo spazio tipico del pub, almeno come prima uscita. Volevamo ricreare un ambiente raccolto dedicato a questo tipo di esibizione per il pubblico, non perché comunque per noi l'esecuzione è indifferente, tutto sommato. E quindi abbiamo coinvolto gli Scancarello, che sono degli ottimi
Francesco e Lorenzo,
degli ottimi light designer con cui abbiamo già collaborato con gli Oberon in diverse occasioni, al Jolly, insomma, a teatro, abbiamo notato la differenza. E poi
certo, non siamo ancora ai livelli effetti ottici dei Pink Floyd nel periodo degli anni 80-90, però insomma,
su
anche
quello
lì,
che facevano nel 66-67
erano già molto avanti,
sì, per i tempi erano molto avanti,
certo.
riteniamo di riuscire a ricreare almeno quel tipo. Certo, poi le scenografie successive però presuppongono una platea molto più ampia.
Certo, un altro scenario.
È un'altra situazione.
Andrete vestiti come gli anni 60 o cercate di ricreare anche quelli? Ci provate?
Siamo a dieta per poter. Siamo tutti a dieta. Abbiamo trovato gli abiti ma nelle misure giustamente.
Ah, un po' più ristrette. Vabbè, è un'ottima occasione.
Ce la possiamo fare, per approfittarne.
Allora, l'appuntamento è per sabato 7 dicembre al Crazy Plus per riproporre integralmente The Piper at the Gates of Dawn, che è appunto questo album, e poi anche delle cose da solista, dicevate prima, di Syd Barrett, sì, di quel periodo lì, dalla fine degli anni 60 praticamente, da metà 60, sì, o forse anche prima?
Il disco è del 67 se non ricordo male, e poi le cose di Barrett arrivano al 70, ma con l'eccezione, sempre tornando al discorso, che la produzione di Barrett in realtà è stata molto ampia rispetto a quella che poi che è stata elaborata nella produzione dei dischi. Opel, che è il terzo disco, diciamo, di Barrett, che è una raccolta di inediti e registrazioni alternative, addirittura uscita nell'88, 87-88.
Però era, come dire, un periodo già oltre.
Ma
qualsiasi...
i brani sono sempre quelli, sono quelli del 70. Esatto. Quindi faremo.
Dicevamo prima una cosa, una curiosità che abbiamo detto a microfoni spenti, ma che mi sembra interessante ribadire a microfoni on, diciamo, la coincidenza degli studi di registrazione durante il periodo appunto di registrazione del disco.
La ben nota coincidenza, sì, diciamo, caso vuole che in quegli anni, aggirandosi negli studi, nei corridoi di Abbey Road, ti trovassi in una sala i Beatles, che registravano un disco che ha segnato assolutamente la storia,
che era Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
e accanto c'erano questi giovani ragazzi con il loro primo lavoro, che erano Pink Floyd, Bart Waters, Wright, eccetera.
Quindi diciamo, parete a parete, diciamo così, una fetta di storia.
Questa la dice lunga su quello che era il fermento creativo di quegli anni.
Fantastico. Allora, buona musica, grazie intanto per essere venuti qua. Farete anche un'ultima curiosità, farete anche dei riferimenti extra al periodo, diciamo, così prog, quindi non niente a che vedere con Velvet Underground, Soft Machine.
In questa serata no. No, okay. Però appunto, come dicevo all'inizio, siccome
le influenze sono tante, gli incroci sono tanti.
Pensiamo nelle prossime uscite anche di cominciare a inserire qualcosa di Soft Machine e Velvet Underground, ad esempio. Cioè, non vogliamo limitarci in maniera monotematica al
Velvet Underground, periodo di Nico.
Sì, okay. Praticamente sì, i primi.
Ok. Va bene. Grazie intanto per essere venuti. Grazie. Il progetto si chiama Psychedair con Stefano Siragusa, voce e chitarra, con Marcello Castellucci, basso, Giuseppe Bertini alle tastiere e Diego Acquisto alla batteria. Buona musica, sabato 7 al Crazy Plus.
Ciao.
Ciao.